Pillole di Laura Ferranti.
E benvenuti ascoltatori di Oltrelago a questa seconda puntata, a questo secondo incontro di Pillole di Laura. Facciamo ovviamente un percorso, anche oggi siamo partiti da una domanda degli ascoltatori che era: ma che cos'è un vaccino? E la volta precedente abbiamo proprio parlato di questo, cos'è un vaccino, a cosa ci serve? Ma altre domande sono state fatte. Ad esempio, quando viene un mio paziente a studio mi dice: dottoressa, ma lo devo proprio fare sto vaccino? È proprio obbligatorio? Allora, partiamo dal fatto che di obbligatorio fortunatamente in Italia ci sono poche cose, e da un punto di vista sanitario l'obbligo può essere dato solamente da una disposizione di legge. Quindi se la legge ci dice che dobbiamo fare una certa cosa, per forza quella va assolutamente fatta. Ma per quanto riguarda i vaccini, alcuni effettivamente sono dei vaccini obbligatori per legge, altri in realtà sono solamente caldamente consigliati. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto, da quanto c'è questo obbligo per la vaccinazione? Allora forse alcuni, soprattutto della mia epoca direi, si ricorderanno che uno dei vaccini che veniva fatto era il vaccino proprio per il vaiolo, e alcuni di noi ancora portano il segno sul proprio braccio. In realtà quello era un vaccino che, pensate, era diventato obbligatorio in Europa già agli inizi dell'Ottocento, quindi ha una storia non antica, di più. E dobbiamo anche ricordarci il perché tutto questo è stato fatto, perché è stato reso obbligatorio. Questo era stato già predisposto dalla legge perché si era visto che proteggere il singolo, e quindi la persona, a non avere la malattia e a non essere infettivo, evitava ovviamente alla persona stessa, al singolo, a non ammalarsi, ma evitava anche la diffusione di queste epidemie. E ci si è accorti anche di un'altra cosa, che più persone si vaccinavano e più ovviamente questa epidemia diventava una vera bolla di sapone. Ecco perché ci è stato tanto predicato e tanto chiesto di fare un certo tipo di vaccino, proprio perché così veniva ampliata quella che era una difesa, che non era più solo personale, ma era un difendere tutta la popolazione da quel certo germe. E quindi questo è quello che anche in Italia è stato approntato. Pensate che esiste un piano nazionale di prevenzione vaccinale. C'è un vero e proprio calendario nazionale dei vaccini, e ogni 3 anni viene rivisto, ricorretto, per capire quali sono i vaccini più importanti, più indispensabili, effettivamente quelli d'obbligo e quelli di legge. Tutto questo dipende da tutta una serie di strumenti anche che vengono messi in campo, quelli che vengono detti i livelli essenziali di assistenza. Oggi se ne sente tanto parlare, dei famosi LEA. Ecco, anche la prevenzione vaccinale fa parte proprio di questo, perché è un modo per riuscire a proteggere la nostra popolazione. Ma veniamo un po' al sodo. Quali sono i vaccini effettivamente obbligatori? Oggi ce ne sono diversi. Perché? Perché si è visto che soprattutto nella popolazione pediatrica alcune malattie che avevano provocato gravi ripercussioni sulla salute dei neonati e dei bambini, con il vaccino erano state drasticamente abbattute, alcune addirittura proprio abolite. Come dicevo prima, ad esempio, il vaiolo in realtà è stato abolito come vaccino nel 1981. Questo perché? Perché ormai non c'erano più casi di vaiolo, era inutile fare un vaccino per qualcosa che ormai non c'era più. Bisogna sempre stare molto attenti, perché ovviamente in altre parti del mondo magari piano piano questo batterio può anche riuscire fuori, e quindi, o questo virus può riuscire fuori, e quindi bisogna sempre stare allerta. Allora, quali sono i vaccini obbligatori? Oggi, come sapete, molti bambini fanno i tetravalenti, gli esavalenti, si fanno 4, 5, 6 vaccini tutti insieme. Questo, ecco, un'altra domanda. Ma tanti vaccini insieme fanno male? Beh, ovviamente se vengono fatti la risposta è quasi ovvia, direi di no, ma assolutamente no, perché immaginate che il nostro sistema immunitario può riconoscere tante piccole cose diverse che possono essere parti di virus, parti di batterio, dei virus attenuati. Quindi il nostro organismo è in grado di affrontare tante piccole battaglie tutte insieme. Ed ecco allora che i nostri bambini verranno vaccinati, ad esempio, per il poliovirus, per la poliomielite. Ricordiamoci sempre, e forse questo a volte ce lo dimentichiamo, che molte di queste malattie, tanti anni fa, erano veramente terribili e hanno falcidiato molte fasce della popolazione, soprattutto appunto dei bambini, oppure davano gravi conseguenze, come appunto la poliomielite. Ancora oggi forse qualcuno conosce qualche persona che ha avuto la poliomielite e magari ha avuto una disabilità per quanto riguarda una paralisi di un arto, un'atrofia di un arto. Questo è la poliomielite, ma anche la difterite, il tetano, anche queste ormai sono diventate obbligatorie. La difterite per un batterio che poteva provocare gravi infezioni acute delle vie respiratorie. Il tetano, ne abbiamo già parlato anche alla puntata precedente, questo addirittura può dare delle paralisi spastiche. Pensate che gravissima malattia il fatto di avere un'infezione da tetano non curata. Ma il vaccino invece riesce splendidamente a bloccare questo tipo di malattia. E poi tutta una serie di cosiddette malattie infantili. Chi non ha sentito parlare della pertosse o della rosolia o della parotite, meglio conosciuta come orecchioni. Queste sono tutte malattie che possono dare dei danni, soprattutto nei bambini molto piccoli o addirittura in gravidanza, come appunto la rosolia. Quindi l'essere vaccinati ci protegge sicuramente da evitare che sia noi che, ad esempio, il nostro bambino che sta per nascere possa avere gravi conseguenze. Ma negli ultimi anni sono aumentati questi vaccini perché fortunatamente le tecniche sono migliorate e quindi a questi primi vaccini obbligatori se ne sono aggiunti altri, come ad esempio quello per l'epatite B. Anche questa è una malattia molto diffusa e che può dare gravi conseguenze a livello del nostro fegato sicuramente, ma ricordiamoci anche che ad esempio l'epatite si può trasformare in una malattia molto grave come la cirrosi epatica e addirittura essere la porta per far sì che questo diventi ad esempio un cancro del fegato, quindi vaccinarsi è assolutamente importante. Ma forse vi ricorderete anche che non molti anni fa ci fu un'importante epidemia anche di morbillo, che ormai sembrava una malattia quasi dimenticata. Ecco, come dicevo prima, a volte questi virus, questi batteri possono così riprendere forza, riprendere foga. E quindi anche il virus del morbillo e di conseguenza il suo vaccino, come quello anche della varicella, sono diventati dei vaccini molto importanti. Addirittura anche l'hemophilus di tipo B, che può causare una meningite, è ovviamente diventato un vaccino importante per i nostri bambini perché può dare gravi problemi con meningiti a volte anche fulminanti. Questi sono ovviamente i vaccini obbligatori, ma molti pazienti mi dicono: ma secondo lei quali sono i vaccini che io dovrei fare? Ecco, per dare questa risposta bisognerebbe sapere l'età della persona che ci chiede questo e soprattutto di che cosa soffre, quali sono le malattie. Certo, più una persona è fragile perché ha delle malattie croniche come il diabete, una cardiopatia, un'ipertensione o altre patologie anche immunitarie, e più ovviamente questi batteri e questi virus possono determinare gravi infezioni. Quindi direi che tutti i vaccini sono importanti e tra virgolette raccomandati, soprattutto se si è una persona un po' più fragile da un punto di vista di salute. Quindi, tanto per stare in tema con il periodo, sicuramente il vaccino per l'influenza, che non è proprio una malattia da prendere sotto gamba perché può dare gravi conseguenze respiratorie e non solo. Ma anche lo stesso Covid, ormai lo conosciamo bene, anche questo è un virus che può dare anche lui gravi conseguenze respiratorie e quindi è importante proteggersi, soprattutto per tutte quelle persone che hanno appunto delle difficoltà da un punto di vista di salute. Ma ultimamente sono diventati importanti degli altri vaccini, come quelli per il pneumococco, che è importante sempre per le polmoniti da questo batterio, o anche, e questo forse ne avrete sentito parlare ultimamente, per quello che è il vaccino della varicella zoster, quello insomma che provoca lo sfogo o il fuoco di Sant'Antonio, come molti lo conoscono, che è una malattia, devo dire, parecchio fastidiosa, e chi l'ha avuta ce lo saprebbe ben raccontare. Ecco, anche questo è un vaccino che in questo momento viene caldamente raccomandato e consigliato soprattutto a chi ha una certa età, perché può dare veramente grandi fastidi, oltre ovviamente delle alterazioni a livello neurologico. E permettetemi di ricordare anche un altro tipo di vaccino importante invece per i nostri giovani, che è quello per il papillomavirus. Ricordiamoci che i virus sono delle bestioline veramente particolari e a volte possono appunto aprire la porta a malattie ben più importanti. Questo virus, ad esempio il papillomavirus, può essere anche la porta per creare delle alterazioni a livello soprattutto dell'apparato genitale e poi creare appunto, dare il via ad una trasformazione anche in ambito oncologico e quindi creare dei veri e propri tumori. Quindi mi raccomando, bisogna proteggersi e noi le armi le abbiamo, i vaccini ci sono vaccini fidati, sono vaccini che funzionano e chiedete sempre al vostro medico qual è il vaccino migliore per voi, quando farlo e cosa fare. Ricordiamoci che la nostra salute è importante. Ecco, direi che a questo punto possiamo chiudere la puntata sui vaccini. Aspettiamo ovviamente che i nostri ascoltatori ci mandino altre domande, altre curiosità da poter affrontare insieme e quindi io vi ridò appuntamento a venerdì prossimo con nuove domande e altre curiosità. Ciao da Laura. Però la notte è sempre corta, troppo corta per me. E al mattino mi risveglio dopo il primo caffè, da Mr. Funk a Dr. Jazz.